Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Benissimo.
Andiamo, va.
Allora, siamo in un intervento anche qui molto interessante. Questa qui è la prima volta che facciamo la manco con e la taddia con insieme. Infatti
ragazzi, voglio dire, attenzione, perché c'è stata siamo ancora in pandemia, c'è la guerra, adesso c'è in questo incrocio di flussi.
Sì,
non lo so.
È una cosa da tenere in considerazione. Come dicevo, parleremo appunto delle differenze, cioè del passato, del presente, del futuro del cinema e dello streaming, perché con la pandemia appunto si è creato un wormhole che ha anticipato probabilmente degli eventi che sarebbero arrivati in futuro. E sono felice di parlarne con Manco, perché lui ha proprio dei dati freschi che da buon matematico può esaminare e spiegarci bene, perché i dati e i numeri, se non li riesce a interpretare bene, sono assolutamente inutili o quasi. E pertanto iniziamo a parlare. Io mi permetto solo di raccontare una cosa dal punto di vista emotivo. Io il cinema lo amo, perché è bella l'esperienza della sala. E ho lavorato sia con le pellicole a 35 mm che con quelle digitali negli anni e vi posso assicurare che è un'esperienza non da poco, però sono un altissimo fruitore di streaming che ha tantissimi vantaggi, quindi se Emanuele adesso gli passo la parola e va avanti anche lui.
Dobbiamo ragionare un attimo da dove proveniamo e dove cosa è successo e dove stiamo andando. Ci sono... negli ultimi, non so, 20 anni, 30 anni, da che mi ricordi il cinema è cambiato molto già prima. Esistevano le prime e seconde visioni, le sale parrocchiali, le sale con le sedie di legno in cui si vedevano i film anche precedenti. Io ho visto classici del cinema al cinema ancora negli anni 70. Poi è entrato la prima grossa rivoluzione fu l'home video. Prima avevamo i Super 8, i film ridotti in Super 8. Mi ricordo c'era pure Guerre Stellari, che era una versione compatta, perché non è che si poteva fare un Super 8, un film da 2 ore. E quindi erano riassuntini. Poi sono arrivate le videocassette, le guerre degli standard nel settore dell'home video, il DVD, il Blu-ray, no, il Full HD, insomma. Questa è lunga, non è fuori da questo contesto, però diciamo che ci sono stati diversi cambiamenti più o meno graduali, più o meno lenti nel tempo, che hanno portato a un cambiamento anche delle prospettive, le multisala, cioè la storia ha avuto tante evoluzioni.
Del modo di fruire del cinema.
Il decennio 2010-2019, diciamo, è stato sicuramente caratterizzato da un buon momento per il cinema inteso, il cinema blockbuster, inteso come cinema che fa grandi incassi, come cinema fruito nelle multisala, per il pubblico potremmo definire generalista. Questa è una distinzione importante perché sicuramente grossi investimenti commerciali sono stati fatti per recuperare alla sala, a un certo tipo di sala, a un certo tipo di pubblico, il pubblico vero e proprio e quindi i soldi, gli incassi. Il progetto Marvel Cinematic, il progetto di riportare Star Wars, la Disney che fa grandi acquisizioni, sono stati in questo senso, cioè degli investimenti che hanno portato il cinema blockbuster a tornare nella fruizione delle famiglie. Però gradualmente e con molta gravità è entrato nel sistema la nuova variabile dello streaming,
sì,
che è figlia di quell'home video. Se pensiamo che Netflix nasce come distributore di DVD, è, sì, una figlia dell'home video.
No, diciamo che è stato un passaggio graduale e lento che secondo me molte case cinematografiche non avevano ancora capito prima del 2020.
E questo, arriviamo appunto a che cosa è successo. Per fortuna, dico per fortuna, il 2019 è stato l'anno in cui si sono conclusi alcuni grossi investimenti, come per esempio la Marvel, che ha concluso un ciclo, la stessa la Disney, quindi Disney diciamo in particolare, ha concluso due cicli proprio nel 2019, quello di Star Wars e quello delle prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe, perché quello che è arrivato nel 2020 nessuno se lo poteva aspettare. Infatti, se qua guardiamo, vedete il dato di questi dati sono prelevati da Box Office Mojo, che è un sito che si occupa di prendere tutti i vari, calcolare quanto hanno incassato i vari film e appunto dare la classifica ufficiale di quali sono i film più che hanno incassato di più in tutto il mondo. E questi, nel 2019 avevamo un record come appunto Avengers Endgame con 3 miliardi di dollari in tutto il mondo, e domestic significa appunto USA,
sì.
E la visione è molto importante perché poi quando vedremo i film stranieri questa cosa di domestic avrà una sua importanza, quindi avevamo questi record, queste cifre. E nel 2020 invece il film che ha incassato di più nell'anno ha una cifra di 461 milioni di dollari, che non è tra l'altro incassata in domestic perché non è neanche un film statunitense, è un film coreano o adesso non mi ricordo se è coreano o cinese, mi ero documentato ma ora me lo sono bellamente scordato, ma comunque era un film asiatico. Il secondo è un film giapponese, Demon Slayer Mugen Train.
Certo.
I primi film di produzione hollywoodiana sono molto in basso. E ora, con un valore che, se guardiamo a che cosa, diciamo, era il 2019, per un film con 460 milioni di dollari era circa al quindicesimo-sedicesimo posto.
Sì, è un bel calo.
È un bel calo, sì, perché se vediamo proprio, se guardiamo poi i trend, me ne sono calcolati per diciamo negli ultimi anni, ecco, da una sostanziale crescita con qualche flesso c'è stato questo netto picco nel 2020 dovuto alla pandemia, dovuto al fatto che i cinema in tutto il mondo hanno chiuso e non è stato possibile per il pubblico fruire del prodotto cinematografico nel suo posto di elezione, e quindi qua stiamo parlando di qualcosa che è veramente visto così è agghiacciante, perché significa milioni di posti di lavoro, significa una filiera intera che soffre, perché se parliamo di cachet, di incassi di multinazionali, parliamo anche di stipendi del portiere della portineria della Disney, come del tizio che vende il popcorn al cinema, le maschere, cioè tutto, il proiezionista, cioè non è che parliamo solo di...
Io posso dire per esperienza diretta, proprio perché ho lavorato nei cinema e ho ancora contatti con loro, che il multisala vicino a casa mia addirittura chiude il lunedì adesso e fa durante la settimana un solo spettacolo la sera. Delle 6 sale ne apre 4. Giusto per farvi capire durante la settimana come si stanno svolgendo adesso, che comunque siamo nel 2022, le proiezioni in un multisala di provincia.
E appunto,
mentre una sala privata che fa cinema d'essè e proiezioni particolari è sempre piena. Questa è una differenza.
Nel corso del 2020 le major che hanno investito hanno cercato delle fonti alternative. Ora, già c'erano dei buoni investimenti in questo settore, torniamo a Disney, ma appunto Netflix stessa che aveva investito per prodotti di natura prettamente cinematografica. E a fine 2019 era arrivata sul mercato la piattaforma Disney Plus, che ha conseguito nel solo 2020 i risultati che invece si aspettavano di conseguire nell'arco di un quinquennio. Ora, tutta questa casino di cifre che sono qui, l'unica cosa da osservare è come, per esempio, una major come la piattaforma Netflix sia cresciuta tra il 2019 e il 2020 gradualmente in numero di spettatori, da 151 a 192, e in generale incassi un po' tutto il settore delle varie delle varie piattaforme. Ora qui i dati poi ve li posso pubblicare perché sono davvero da guardare, però io ragioniamo in termini di consuntivi.
Ecco,
se
io,
guardiamo grafici dello streaming, vediamo che sono tutti in crescita, con un salto tra il 2019 e il 2020 assolutamente inaspettato in questi tempi.
Io, giusto per ricollegarmi a quello che hai detto prima, cioè le maestranze dei film del cinema che sono ovviamente crollate per la caduta di produzione, però si stanno spostando sullo streaming, quindi è aumentata notevolmente la produzione di serie e film in streaming, quindi non è detto che sia diretto lo spostamento, però comunque si sono creati
sicuramente
altri posti.
Allora parliamo che comunque, per esempio, Florian adesso non c'è, in questo momento chi lavora negli adattamenti sicuramente non ha mai lavorato così tanto. È vero quindi che ci sono parti della filiera che stanno continuando a lavorare, perché è un po' quello che è accaduto quando in Italia, per esempio, nel mondo si producevano i film di genere, no? I film fatti in serie uno appresso all'altro, dopodiché la TV ha sostituito questo genere di produzioni con le fiction, con le soap operas, e gradualmente poi comunque sono rimaste, quindi, però è evidente che e qui parliamo della parte finale, cioè parliamo che comunque il luogo dove il cinema viene consumato ha subito nell'arco del 2019-20 qualche tentativo, oltre a quello di distribuire per esempio in distribuzioni miste, è stato effettuato da Warner, con disappunto dei registi o delle produzioni. Pensate per esempio Warner ha provato la distribuzione contemporanea
di Godzilla, e mi ricordo, e anche di Mortal Kombat, per
anche
esempio.
Di Tenet.
Sì, anche di Tenet, negli Stati Uniti però solo.
Sì, sono gli Stati Uniti, poi è arrivata dopo Dune, cioè c'è stata questa distribuzione che è stata male accolta anche dai registi, ma come tentativo da parte della Major di fronteggiare un grosso problema, la mancanza di contemporaneità dovuta alla difformità tra le andamenti pandemici nel mondo. Cioè, per dire, se magari in alcuni paesi c'era possibile aprire i cinema, in altri no.
Sì.
Quindi ci sono stati questi. La Disney ha aspettato il 2021 prima di mandare alcune produzioni al cinema, altre a un certo punto ha sfruttato Disney Plus e l'ha mandata direttamente. Quindi hanno risposto in maniera diversa.
C'è da dire anche un'altra cosa, che molti registi si sono opposti a questa visione contemporanea perché hanno nei contratti delle percentuali sugli incassi cinematografici, mentre non hanno delle percentuali sugli incassi dello streaming, per esempio.
Questo nasce anche dal fatto che i contratti erano stati realizzati in un momento in cui il mercato era quello. Cioè, quando c'è stata la causa di Scarlett Johansson per Vedova Nera, era perché... era come quando Lucas disse alla Fox: ma io, sapete, mi tengo il mio compenso ridotto da regista, non voglio percentuale sugli incassi, la voglio sui pupazzi. Quelli gli hanno detto: ah, vabbè, ci sono fregati le mani, bellissimo, no? E adesso in quel momento Scarlett Johansson o i suoi procuratori o chiunque partecipi in maniera attiva agli incassi sicuramente si saranno detti: vabbè, ma è risibile la quota dello streaming al momento, e probabilmente neanche ci hanno pensato. Quindi ho detto: beh, questi film incassano mediamente $1 miliardo al cinema, è importante che io abbia una fetta perché sono parte della produzione. Sì, sì. Non parlo solo di lei, ho fatto l'esempio Johansson, ma parlo di chi partecipa a film di questo tipo. Allora non era una variabile in quel momento significativa. Il essere costretti a distribuire il film in alcune parti del mondo solo in streaming e non avere incluso questo contratto, poi c'è da dire che c'è stata anche molta enfasi giornalistica, poi si sono messi d'accordo. Quindi non è che la cosa sia stata che Disney ha detto: no, guarda, tu te ne puoi andare a quel paese.
Infatti dopo ci sono stati gli accordi proprio perché per venirsi incontro e per capire anche la situazione, perché comunque le major hanno risposto con lo streaming perché non avevano altra scelta e non potevano continuare a tenersi bloccati degli investimenti da milioni di dollari lì, perché insomma devono pagare il mutuo anche loro, tra virgolette, e quindi dovevano incassare.
Ora, e fra l'altro, quello che ho fatto... Quello che ho fatto appunto è... Questi dati sono relativi all'America, cioè dice: guardate, nel America il mercato è cresciuto da 18 a 24 miliardi, che è una buona crescita, quindi prevediamo. Ora, gli analisti hanno effettuato delle previsioni sia sul mercato cinematografico che sul mercato dello streaming. E io le ho confrontate con il dato mondiale, cercato di ricavare delle metriche che mi consentissero di proiettare i dati sul mercato mondiale, quindi integrando queste fonti, e l'andamento, se osserviamo quanto sia drammatico quello che è successo al cinema e quanto potenzialmente nel prossimo quinquennio sia previsto per crescita nel mondo dello streaming. Se vedete appunto che lo streaming rimane in rosso, il cinema, secondo gli analisti, quest'anno complessivamente varrà 33 miliardi di dollari, che è una cifra ancora molto lontana dall'ultimo risultato pre-pandemia ufficiale di circa 40 miliardi. Lo streaming è passato nello stesso anno da 28 miliardi di dollari a valere nel 2021 40, quindi a esplodere complessivamamente. Quindi io prima ho portato dati di singole piattaforme, giusto per esempio.
Cioè hai fatto un merge di tutto.
È un aggregato. Voglio dire, io ho, in questo momento questa analisi è mia, nel senso ho detto: ok, gli analisti hanno detto l'appuntamento col cinema alle cifre pre-pandemia è previsto per il 2023. Quindi ho detto: vabbè, facciamo finta che nel 2023 il risultato sia pari a quello del 2019, come prevedono gli analisti. Comunque siamo sotto alle previsioni dell'intero settore sullo streaming. Le previsioni ci dicono che lo streaming non solo ha incassato bene nel 2021, ma continuerà a crescere nel 2022 e continuerà a crescere ancora di più nel 2023. Cioè, se stiamo parlando di queste cifre, praticamente sta almeno in questo quinquennio non ha doppiato, ma ha un terzo in più del valore.
Sì, è schizzato alle stelle proprio rispetto all'andamento dei cinema, che al massimo, da quello che vedo lì, può ritenersi costante a livelli pre-pandemia.
Attenzione, non sappiamo ora, non sappiamo neanche le curve pandemiche come proseguiranno, le chiusure, se ci saranno nuove restrizioni stagionali, perché adesso andiamo verso una bella stagione, quindi magari le cose possono cambiare. Per esempio, quest'anno, nel 2021, cos'è accaduto? Nel 2021 c'è stato un bel po' di entusiasmo, tant'è che, per esempio, se torniamo ai film che hanno incassato di più, abbiamo Signor Spider-Man No Way Home, che è quasi 2 miliardi di dollari, cioè un risultato che potremmo definire pre-pandemia per questo film, per questa produzione.
Sì, appunto, hai detto bene, per questo film.
Per questo film.
Si vede che la forbice è molto più corta rispetto a prima.
Sì. L'entusiasmo c'era e stava crescendo, poi la variante Omicron e le sue sottovarianti hanno spaventato il pubblico. Per esempio, c'erano grosse produzioni che dovevano uscire a gennaio, che so, il film di Paul Thomas Anderson che è uscito adesso a marzo, il film Spencer di Pablo Larraine che doveva uscire appunto anche quello a febbraio, è stato a Venezia a settembre e esce adesso questa settimana nei cinema. Perché in quel momento uscire a gennaio con qualcosa sarebbe stato sicuramente suicida, proprio perché le persone sono
chiuse,
spaventate. Sì. Non tanto perché comunque i cinema sono rimasti aperti, perché non è che sono state imposti dall'alto le restrizioni, ma la paura e comunque il clima generale, a cui poi a questo punto tutte queste analisi le ho fatte pre-guerra, perché le ho fatte circa un po' di tempo fa e quindi non le ho fatte dopo il 24, non so neanche se in questo momento poi ci siano analisi in corso, ma è probabile che tra 6 mesi si ragionerà su che cosa può essere il clima generale anche dovuto a quest'ultima congiuntura, perché comunque poi per esempio ci saranno altre variabili economiche, aumenti dei costi dovuti agli aumenti dei carburanti, chissà che cosa, quali sono le prospettive. E quindi se queste previsioni per esempio di crescita dello streaming, per cui noi a casa belli tranquilli ci guardiamo un film, non ci spostiamo, non consumiamo benzina e appunto non rischiamo contagi e ce ne stiamo a casa, se queste previsioni erano valide pensando semplicemente alla variabile Covid, mi chiedo se queste previsioni rischiano di non essere addirittura superate da quest'ultimo clima, per cui dico basta, cioè, ho ulteriori motivi per rimanere a casa a fruire di questi prodotti.
Sì, c'è da dire una cosa che secondo me l'ha già accennato, che praticamente c'è un costo aggiuntivo per andare al cinema. Cioè io non pago solo il biglietto del cinema, ma pago la macchina, pago i popcorn, pago da bere e via dicendo. Io avendo lavorato in un cinema so perfettamente i costi di gestione di una sala. Cioè io mi trovavo delle sere a tenere acceso un proiettore che consuma tanti watt, tipo 2000 watt, una luce di un semplice proiettore a 2K, quindi per una sala da 160 persone, quindi anche piccolina, delle due, per 6 persone, 8 persone. Quindi uno spettacolo di 2 ore, con una luce da 2000 watt, che consuma. Perché? Perché le sale cinematografiche facevano i soldi, appunto, non tanto sui biglietti, ma su tutto il resto aggiunto. Questo qui è un costo in più per le famiglie. Quindi immaginiamoci, per esempio, una famiglia che voglia vedere l'ultimo film della Disney al cinema con altri 2 bambini. Ci vanno in 4. Ha un costo molto più ampio, per esempio, di quello a cui hanno messo Mulan su Disney Plus, cioè a 21 euro in visione VIP, diciamo, aggiuntiva. Sì. Esatto.
Esatto.
Sì. Sì, esatto, infatti non si poteva più vendere la roba nei cinema e lì c'è stato un crollo pazzesco di presenze e soprattutto degli incassi dei cinema, e questo è un danno ulteriore che è da analizzare, da vedere anche quello lì. C'è un disincentivo, come diceva Emanuele poco fa, per le famiglie o per quel pubblico che diciamo non è... va al cinema perché è mainstream, perché c'è quel film che deve vedere assolutamente e prima degli altri per poterne discutere sui social, per non essere spoilerata e via. Quindi c'è questo cambio di persone che dice ma se me lo dai in streaming io me lo guardo più volentieri in streaming da casa, non mi interessa l'effetto cinema. E questo molti registi non sta bene, perché giustamente producono dei film di un certo tipo. Io posso dire, se non siete mai andati a vedere un film in IMAX, io vi consiglio di andarci. Fate anche delle ore di macchina per andare a vedere un film in IMAX, perché è tutta un'altra esperienza. Cioè, io ho visto Dune e Godzilla, ho visto Dune in IMAX, mi sono fatto 2 ore e mezza di macchina per andarla a vedere, vi posso assicurare che è stato uno spettacolo. Rivisto in DVD, in 4K, a casa da un mio amico, con l'impianto tutto bello, non è la stessa cosa. Assolutamente neanche da lontano. Perché? Perché il cinema ha una sua bellezza, ma deve essere apprezzata da chi lo utilizza. E molta gente va al cinema, tra virgolette, perché è costretta. Quindi...
Di contro, oggi leggevo proprio, c'è chi dice che i social ci osservano, non lo so, cioè, suggeriamo per te un articolo che parla di un The Vision, un sito che tanto fa analisi più o meno discutibili sui trend, sugli andamenti, sui fenomeni di costume, faceva un po' di osservazioni, di pensieri sparsi empirici su che cosa si sta perdendo del gusto del cinema. Però una cosa vera la dicevano, cioè che ci sono micro realtà, sale d'esse, gestite con notevole passione. Per esempio c'è il Beltrade a Milano,
la Cineteca di Bologna, che è la più grande
di Bologna, che propongono dei film a un pubblico di cinefili iper appassionati che affollano e sono tornati ad affollare queste sale appena è stato possibile. Questo significa che per questi piccoli numeri, perché poi alla fine nell'ambito globale del mercato l'economia di queste sale c'è una speranza per questo genere di fruizione cinematografica. Chiaramente non sono numeri, secondo me, che fanno andare avanti l'industria, non sono i numeri che consentono non tanto di produrre, vedete, la produzione dei blockbuster non è che sia importante per il blockbuster in sé, ma anche perché comunque le stesse major che producono i blockbuster sono quelle che poi magari con un'altra etichetta producono un film relativamente per adulti. Per esempio, pensate alla piattaforma di streaming Disney Plus. È vero che c'ha Disney, c'ha appunto Pixar, le produzioni Star Wars, le produzioni mainstream, ma anche il canale Star, dove magari c'è Pam e Tommy, che è una produzione per adulti. Qualcuno dice, ma perché c'è su Disney Plus una roba per adulti? Hai film prodotti col marchio Touchstone all'epoca, che sono i film con contenuti più per adulti. Cioè, significa che comunque nell'ambito di grosse multinazionali esistono dei reparti che hanno delle produzioni diverse, che non si indirizzano a un pubblico mainstream e che possono anche non fare, se guardiamo al singolo progetto, gli stessi numeri, ma fanno dei numeri che quantomeno vadano in attivo per quello che è il capitale investito.
Diciamo che secondo me è una diversificazione giusta di Disney Plus, perché magari il core business, il genitore si fa Disney Plus, ne ho sentiti tantissimi, perché ci mette davanti il figlio, sa che cosa sta facendo vedere di cartoni animati, però è chiaro che avendo quello streaming lì, magari se ci sono dei film del suo target, se li guarda, o dei telefilm, ed è per quello che esiste Star e altre cose che magari non possono non essere il core business, diciamo, che poi non è neanche vero, di Disney Plus, però servono per aumentare il catalogo e quindi mantenere, fedelizzare anche un'altra tipologia di utenza. Sempre su Disney Plus, a riguardo, bisogna dire che è quella che ha introdotto dei sistemi di riferimento per età, quindi per escludere certi film dalla visione di certi profili, molto più ampia e selettiva rispetto a quelli di tante altre piattaforme. Quindi c'è quello per adulti, quello per 16 anni, quello per i 14, quello per i 10, quello per gli 8, quello per i 6. Differenzia molto in modo da crearsi più facilmente dei cataloghi fruibili per età.
Però io ho, c'è anche, questa situazione, non dico un pericolo, ma un livello di attenzione, ovvero quando è arrivato lo streaming di Netflix, in parte quando è esploso lo streaming di Netflix, che è un po' la capofila di quello che è il mercato dello streaming, Molte major si sono rese conto di avere un catalogo e appunto Disney è stata la prima a dire: sapete che c'è, ho dato i miei film a Netflix, ci fa i suoi soldini, ma perché non, se io assemblo tutto quello che ho, creo una piattaforma, probabilmente farò i soldi da solo senza spartire la torta. Su questa onda, sull'onda del successo, altre multinazionali, altre major stanno facendo questo esperimento. La Warner sta cercando di accorpare DC con HBO Max, Paramount dice: vabbè, c'ho il mio cataloghino, magari non è superiore, ce l'ho pure un bello storico. Quindi ci sono la Fox è entrata in Disney Plus. Quindi con molte major hanno detto: perché non proviamo? Ora, se è vero che il catalogo tutti ce l'hanno, è anche vero che però l'inversione è stata che inizialmente abbiamo avuto, guarda, con 5 euro mi prendo un abbonamento a Disney Plus, dai, al mese, con altri 5 ci metto Netflix, arriviamo a 5 più 10, un servizio come Sky me ne costa 40, basta, lo abbandono. Però se poi altre major continuano a, tra l'altro Netflix ha aumentato i prezzi, se poi altre major faranno la loro proposta, ora io devo averle tutte per guardare, per passare da una cosa all'altra, allora a un certo punto mi faccio i conti, ma sto spendendo quasi quanto prima, quanto avevo una piattaforma, per dire, come Sky o come Netflix alle origini, che aveva un bouquet di offerte di diversi prodotti. Quindi è un pericolo, perché un dato, per esempio, che su cui non ho fatto, diciamo, che su cui però lessi a suo tempo, era quello che questa proliferazione ha portato a un ritorno dell'idea di pirateria.
Assolutamente,
perché ho detto: vabbè, ora io devo fare l'abbonamento 5 euro al mese solamente perché Apple TV ha tirato fuori Foundation anziché un'altra serie. Sì, magari per esempio mi abbono un mese, mi vedo tutti i 10 gli episodi e poi la chiudo. Altri invece si sono detti: sapete che c'è? Io vado da altre parti e la roba all'Apple, oppure a Netflix,
sì,
oppure ad Amazon. Cioè, dire. Quindi o rinunci o qualcuno, poi non diciamo, non dovremmo incitare le persone, ma qualcuno trova altre vie. Allora, questo è un dato di fatto che però sembra che, almeno nelle analisi di chi si occupa di questo, questo dato non stia sia incidendo, ma non così tanto, che comunque la crescita, nonostante questa proliferazione, nonostante questa suddivisione, sia ancora
possibile. Di sicuro adesso c'è una produzione così sterminata che anche se tu ne prendi uno, io me ne rendo conto con un semplice Netflix, io continuo ad aggiungere alla mia lista delle cose da vedere serie e film.
E questo è l'altro.
Questa non sta scendendo, cioè sta solo aumentando questa mia lista, perché io non ho il tempo di vedere tutto. Quindi
parla anche che molte volte io certe sere mi chiedo se la serata non sia in realtà sfogliare le locandine, le sinossi dei film, poi ti rendi conto che sono le 11 di sera e praticamente è passato la serata a vedere sinossi di film senza scegliere il film che volevi vedere questa sera.
Sì, sì.
Cioè, sicuramente è anche diverso dal momento. Da un lato c'è l'entusiasmo per appunto la possibilità di scelta che rispetto a chi ha conosciuto, chi è più anziano di noi, si ricorda quando esistevano il primo e il secondo canale, quelle private, e già sembrò un evento storico, no? Quindi prima la proposta arrivava in casa, noi eravamo lì quasi passivi, ma potevamo scegliere tra un certo numero di cose. Ora, tra le proposte della stessa TV tradizionale che sono aumentate, tra le proposte dello streaming e queste altre, insomma, veramente il rischio di bulimia e di blocco da asino di Buridano di fronte a questa offerta c'è, per esempio. Altro problema?
Sì, come dicevi prima, il problema principale è riuscire a capire in quella piattaforma che cosa guardare quella sera. E, proprio ieri Netflix, nella nuova versione dell'app, se vi ricordate, aveva le 5 stelline che tu potevi dare all'inizio, poi a un certo punto pollice su, pollice giù. Oggi è arrivato, ieri mi è arrivato il doppio pollice su. Quindi abbiamo adesso doppio pollice su, che proprio l'ho adorato, lo voglio rivedere assolutamente. Mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Io rimango sempre dell'idea, ma quello che mi ha fatto neutralità non me lo segni? Cioè, mi dai una possibilità di dire questo non mi ha fatto né caldo né freddo? Però ha aggiunto queste cose... Esatto. Comunque ha aggiunto questa possibilità per cercare di migliorare l'algoritmo, perché così magari ti propone delle serie ancora migliori e tu perdi meno tempo nel scegliere, appunto, perché è diventata la serata stessa. Mi ricordo delle vignette di dal disegnatore quello romano, porca miseria, Zero Calcare, grazie. Zero Calcare ha fatto delle vignette più di una striscia riguardo lui che passa le ore di notte a cercare appunto le serie da vedere, perché sono sterminate il catalogo.
Però insomma, queste sono comunque le prospettive. L'anno scorso, l'anno scorso a luglio parlai di come le piattaforme catturano i dati, li elaborano per elaborare proposte. E loro affinano sempre più gli algoritmi in questo senso, perché hanno un potenziale sicuramente superiore rispetto a quello che era il vecchio metodo Auditel. La differenza è che col metodo statistico, con l'Auditel, si creava un campione e si interrogavano sui loro consumi più o meno statistiche, i dati di visione erano proiezioni. Qui le piattaforme hanno un dato concreto, hanno milioni di fruitori, sanno che cosa hanno visto, quindi elaborano le loro proiezioni sulla base dell'intera base dei fruitori, che è sicuramente un vantaggio, ma che poi il risultato ci porta a quella bulimia, quella sovrapposizione, quella sovrabbondanza di informazioni che ci blocca davanti a queste piattaforme.
E mi sono perso un attimo perché ci hanno decurtato il tempo, perché ovviamente abbiamo qualche minuto in meno, visto che sì, non è che possiamo, c'era sbagliato il nostro buon Adriano, ma gli vogliamo bene lo stesso. Comunque sì, il discorso alla fine poi lo stavamo già portando a casa, e anzi volevo chiedere se avevate delle domande dal pubblico di voi come fruite dello streaming. Io per ultima cosa, poi magari lascio una parola conclusiva a Emanuele. Come ho già detto, io adoro le sale cinematografiche, io ho continuato ad andarci quando potevo, sono andato a vedere Creator of the Past in sala nel 2020, cioè rendetevi conto. Io voglio essere un fautore di questo film, perché è veramente colossale, e posso dire che continuerò sempre ad andare in sala perché è un'esperienza, però secondo me queste sale dei multisala sono destinate... sono praticamente i dinosauri che stanno cercando di sopravvivere, mentre molte sale appunto d'essè hanno un pubblico molto più solido che andrà sicuramente più avanti. Quando si diceva solo 10 anni fa che quelle sale lì sarebbero sparite nel giro di pochi anni, quindi cioè si è proprio ribaltato qualsiasi cosa, e secondo me le sale, anche quelle del multisala, dovranno essere riconcepite soprattutto come tipo di fruizione, magari anche come dimensioni. In America alcune lo stanno già facendo, non dico cosa perché è un'idea che ho da 3-4 anni, ma nessuno vuole investire nella mia idea perché non mi sono messo a cercare questa cosa. Però a parte questo qui, vedo un futuro delle sale cinematografiche buono sostanzialmente, ma diverso da come l'abbiamo concepito negli ultimi 20 anni a livello di blockbuster e multisala, anche perché la Disney sta puntando molto sullo streaming. E molti film della Pixar, per esempio, escono direttamente solo in streaming, non più in sala. Quindi vedremo come andrà nei prossimi anni, di sicuro.
Adesso abbiamo parlato di Disney, sembra che facciamo lo spot. Sì, in realtà è anche vero che tutte le piattaforme stanno puntando sugli original. Cioè, lo vediamo nel nostro ambito. Non abbiamo mai visto tante serie fantasy e fantascientifiche come in questi anni. Una serie come Il Signore degli Anelli, che deve uscire entro quest'anno, che se ne possa pensare, comunque ha un investimento colossale, paragonabile a quello di un film, mai vista diciamo da questo punto di vista. La Ruota del Tempo con i suoi alti e i suoi bassi, è stato comunque un grosso investimento, dovuto probabilmente al successo del Trono di Spade. Quindi in generale parliamo del fantastico, ma in tutti i settori la produzione di originali in questo momento non sembra non vedere fine, e sembra, diciamo, che ci sia spazio per qualunque genere di cose. Gli agenti, insomma, delle varie piattaforme rastrellano romanzi, rastrellano possibili soggetti, magari semplicemente per metterli nel frigorifero e lasciarli per qualche anno per poi utilizzarli. Quindi in questo momento la produzione di originali sembra che sia in una fase crescente. Questo poi non so in termini di qualità, perché è inutile nascondersi che ricordiamoci la legge di Sturgeon, no? Cioè, comunque, se già ora il 99% di quello che viene fatto è merda, figuriamoci se aumenta la produzione, quindi aumenta, sarà sempre più difficile, saranno sempre più serate passate per chi almeno per piattaforma a guardare le figurine.
No, ma infatti, cioè, io spesso faccio partire un film, dopo 20 minuti vedo che non ci siamo proprio, anche solo 10, lo cancello, via, elimina, passo a un altro. Serie a cui prima potevo dedicare 5 episodi, gliene dedico uno e va già grassa. Quindi è tutto un altro modo di fruire. Oggi proprio la notizia che una serie messa in produzione, Archive 81 di Netflix, è stata già cancellata. Quindi seconda stagione non si vedrà. L'ho letto stamattina. E le serie hanno vita ancora più breve di quello che avevano prima. Quindi idea deve spaccare e poi, se va bene, facciamo una seconda e vedremo come viene. Altrimenti altre nuove idee.
Va bene. Se nessuna domanda o...
È totalmente diversa la visione di un cinema, però la devi apprezzare, perché è una visione diversa in cui devi andare lì apposta, devi comunque rimanere lì concentrato. Cavolo, sullo streaming io posso vedere una serie, un film per 20 minuti, prendo, faccio un'altra cosa, poi ritorno lì. Cioè il mio cervello si sta fregando neuroni per cercare di mantenere in memoria quello che sto guardando e quello che sto facendo. Cioè.
Io non so se qualcuno abbia mai fatto osservazioni in maniera più estesa di questi fenomeni, però posso dire che le ultime mie esperienze di fruizione cinematografica sono state anche un po' funestate da questi atteggiamenti. Cioè, vedo che non amo le generalizzazioni, anche perché alla fine io, a parte le proiezioni stampa, credo che sia andato a vedere un film, dico io, al cinema, nel senso pagando il biglietto, andando in uno spettacolo poche volte, ma negli ultimi anni ho notato appunto dei comportamenti simili televisivi, cioè persone che magari spippolano col cellulare,
sì, sì.
Simili casalinghi, ecco.
È molto peggiorata la situazione in sala.
Almeno nei cinema, magari multisala, poi appunto credo che nelle sale d'esse sia diverso. E quello, vabbè, ci può anche stare molte volte. Vai al cinema così, con l'effetto sorpresa.
Basta solo...
Vabbè, qua mi sa che c'è qualche problema.
Sì,
questo francamente è un caso molto limite, interessante, però.
Tipo un... Ma allora, secondo me era più probabile una volta, cioè anni fa era quasi normale arrivare davanti ai cinema, vedere i cartelloni ed entrare a seconda del sentimento. Parlo di una trentina di anni fa e giù di lì. Di recente, secondo me, sanno già qualcosa di più, ma non proprio nel dettaglio. Quindi dicono, andiamo a vedere quello lì perché ne hanno sentito parlare 2 secondi magari. Quello posso dire di sì.
Andando nei multisala romani,
Io quello di provincia in cui lavoravo, di solito la gente, anzi, essendo maschera, proiezionista, così mi faceva spesso delle domande anche con le famiglie, le dicevo, guardi, questo qui non è proprio un film per dodicenni, e vi dice, ah ma no, ma gli va bene lo stesso, tanto sono con me, va bene, cioè a un certo punto, però sì.
Sì.
Per esempio, le produzioni animate non hanno sofferto.
No, alcune produzioni sì. Alcune produzioni Pixar in realtà comunque hanno sofferto, anche se hanno sofferto per esempio di una lavorazione che è stata in smart working per molti animatori, per esempio, leggevo, non sono dati diciamo aggregati, leggevo per esempio di alcuni film d'animazione che sono usciti in questi ultimi mesi, di come durante l'anno di pandemia il dover lavorare in smart working, e stiamo parlando di problemi tecnologici, no? Perché se un film d'animazione ha dei file di grossa dimensione che vengono portati da una parte all'altra, quindi no, io appunto pensavo a questo esempio, guardando le uscite posso empiricamente vedere come per esempio ci sia stato un grosso sviluppo, ad esempio Arcane su Netflix, un'altra che adesso non mi ricordo, legata al mondo dei role playing su Amazon. Esatto, adesso quindi dico Lower Decks, Encanto è uscita su Netflix stessa. Da quello che ho visto, le produzioni animate appunto non sembrano aver risentito, almeno parliamo delle seriali, ma anche in fondo anche i film. L'unica differenza è che poi magari è stato appunto un rallentamento dovuto a problemi tecnici, ma che ha portato magari anche a un rallentamento, a un ritardo nell'uscita, che poi è stato anche valutato sulla base di altre variabili che sono appunto quelle. Esatto. Quindi diciamo, il mondo dell'animazione sicuramente ha avuto degli impatti con dinamiche inferiori, però appunto non ho un'aggregazione ma una raccolta di notizie più o meno sparse sicuramente. Più pesante appunto l'impatto, che però appunto alla fine oltre all'impatto sulla lavorazione l'impatto grosso è stato proprio nello scheduling. Warner continua a riprogrammare anche i vari film del mondo DC che dovevano uscire quest'anno, sono stati tutti riprogrammati per l'anno prossimo, e ci sono film che sono fermi, che sono lì pronti da 2 anni, che dovrebbero uscire e che insomma i major cercano di non bruciare perché rischiano appunto poi di non appunto, cioè
Gianluigi, ti taglio le corde vocali.
Siamo già arrivati lunghi.
Okay.
Io volevo ringraziare Emanuele per aver accettato questa discussione tra un profano come me e uno addetto ai lavori come lui, perché ha portato dei dati reali e mi è piaciuto tantissimo questa cosa.
A te.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.